tua discendenza per sempre.
Preghiamo con fede il Cristo che ha distrutto la morte e ha rinnovato la vita.
Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera.
Tu che sei la pietra scartata dai costruttori e scelta dal Padre come pietra angolare, fa di tutti noi le pietre vive per edificare la tua Chiesa.
Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera.
Tu che sei il testimone fedele e verace, fa che la tua Chiesa testimoni sempre con le parole e le opere la tua risurrezione.
Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera.
O unico sposo della Chiesa, nata dal tuo cuore squarciato, rendici annunziatori del tuo sacramento sponsale con la tua Chiesa.
Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera.
Tu che eri morto e ora vivi per sempre, fa che manteniamo le nostre promesse battesimali per meritare la corona della vita.
Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera.
O luce gloriosa della santa città di Dio, risplendi ai nostri morti nei secoli dei secoli.
Cristo, che vivi in eterno, ascolta la nostra preghiera.
Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in noi la grazia che ci hai dato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Andate in pace. Alleluia, alleluia.
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Cari amici sintonizzati su Radio Mater, proseguiamo il nostro pomeriggio insieme. Adesso ascoltiamo la lezione del professor Alberto Torresani. La trasmissione si intitola La storia della salvezza, Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. Il tema della giornata è i libri di Ruth, Tobia, Giuditta ed Esther. Ascoltiamo il professor Alberto Torresani, che è docente di storia della Chiesa e ricercatore. Buon ascolto a tutti.
Cari ascoltatori, dopo il Pentateuco e il libro di Giosuè, dopo i libri storici che comprendono i due libri di Samuele e i due libri dei Re, dopo altri due libri dedicati alle cronache, compaiono nella Bibbia i libri di Ruth, Tobia, Giuditta, Esther. E questi sono libri che si presentano come storici, ma li potremmo classificare anche come romanzi storici, perché il racconto propriamente storico è meno importante dell'insegnamento morale. E cominciamo con il libro delizioso, molto breve, che ha per titolo Ruth. Ruth compare dopo che una famiglia di Betlemme, formata da Elimelech e Noemi, con due figli, Mahlon e Chilion, questa famiglia è costretta a emigrare a causa della carestia nella regione di Moab. Là, i due figli, Mahlon e Chilion, sposano due moabite, Ruth e Orpa. Nel corso poi dei successivi 10 anni, muoiono Elimelech e i due figli. Rimangono in vita solamente Noemi e le due nuore, Ruth e Orpa. A quel punto Noemi decide di tornare in patria e le nuore vorrebbero seguirla. Ciò significa che Noemi era una donna meravigliosa, ma era anche una donna realista. Infatti non aveva altri figli da dare come mariti alle nuore, e perciò le esorta a tornare in seno alle loro famiglie. Orpa alla fine si rassegna. Ruth, al contrario, decide di non separarsi dalla suocera e di condividere le incertezze della sua esistenza. Le dice: la tua patria sarà la mia patria, il tuo Dio sarà il mio Dio. E quindi Noemi e Ruth rientrano in Betlemme. Secondo un'antichissima legge ebraica che qui viene ricordata, Noemi aveva il diritto di esigere che il parente più prossimo la sposasse, perché lei diveniva titolare di un patrimonio e si pensava che questo patrimonio fosse inalienabile, e perciò si ricorreva a una specie di finzione giuridica. Chi, quel parente che sposava l'erede, la vedova del titolare del patrimonio, era come se generasse dal vero e proprio capostipite, e quindi c'è un parente di Noemi che si chiama Boaz, è un uomo ricco che in quel momento è impegnato nella mietitura dei suoi campi. Allora Noemi pensa di utilizzare questa legge, consuetudine antichissima, e quindi suggerisce a Ruth di andare a spigolare precisamente nel campo di Boaz, e Boaz si rende conto della presenza di una straniera, conosce anche la sua storia commovente, e perciò ordina ai suoi uomini di trattarla con rispetto, di permetterle di attingere l'acqua fresca alla giara e di abbandonare addirittura molte spighe per terra in modo da non indurla a spigolare altrove. Giunta la sera, Noemi consiglia alla nuora di accostarsi dove Boaz trascorrerà la notte all'aperto e di rifugiarsi in un angolo della sua coperta. In un certo senso è l'invito a ricorrere a quel diritto e quindi suscitare una discendenza di Elimelech, che era il marito di Noemi e che aveva trasferito questo diritto alla nuora Ruth. Al mattino Boaz, conquistato da tanta obbedienza, decide di esercitare il suo diritto di riscatto rendendo pubblica la sua decisione e quindi vincolante sul piano giuridico. E da quel matrimonio nacque Obed, che quando ebbe l'età generò Jesse, che a sua volta fu il padre di Davide. In questo modo la moabita Ruth divenne un'antenata del re più famoso di Israele e attraverso Davide essa divenne antenata anche di Gesù. Quindi l'incantevole storia di Ruth dimostra che tutti gli uomini e tutte le donne sante appartenenti a qualunque popolo sono benvenuti in Israele, anche se per altri riguardi al tempo di Neemia, nel VI secolo, 5 secoli dopo queste vicende che abbiamo raccontato, al tempo di Neemia fu deciso di non estendere a stranieri la cittadinanza di Israele, solamente i figli di donne ebree potevano far parte del popolo eletto. Quindi, come ho accennato, è opportuno leggere questo e gli altri libri che seguiranno nell'intervento di questa sera, ovvero Tobia, Giuditta, Esther, come se fossero romanzi storici. E in un certo senso al redattore biblico non importava nulla di mettere la sequenza rigorosamente storica dei fatti, gli importava l'insegnamento morale delle storie raccontate. E in un certo senso noi abbiamo delle storie che chiamiamo favole, per esempio Pinocchio, ma nessuno si chiede che valore storico ha il libro di Pinocchio. Bisogna capire che se un ragazzo segue i consigli del gatto della volpe diventa un bugiardo e gli cresce il naso e perde il tempo e non impara nulla a scuola. Ecco, il libro di Tobia, anche il libro di Tobia non conosciamo chi è l'autore, non conosciamo l'epoca precisa della sua composizione, e idealmente collocata in epoca lontana, al tempo della caduta del Regno del Nord, intorno al 722 avanti Cristo. Tobi appartiene alla tribù di Neftali, è un uomo pio che per tutta la vita è stato un rigoroso osservante della legge del Signore, ma i tempi sono tristi ed è stato deportato a Ninive in Assiria, quindi molto più a oriente rispetto alla Palestina, però con la sua onestà si è guadagnato la fiducia del re Salmanassar. E in effetti nella storia di Assira, certamente c'è un re Salmanassar, ma non corrisponde per altri versi con altre notizie fornite da questo libro. E Salmanassar lo invia in Media. La Media era una regione della Persia, ancora più a oriente rispetto alla Palestina, e lo manda in Media per combinare affari, per fare acquisti per conto del governo. Giunto a Rage, in Media, Tobi ha depositato presso un parente una forte somma di denaro, perché da buon ebreo Tobi sapeva condurre con successo anche i propri affari, non soltanto quelli per conto del re Salmanassar. Quando il re morì, il successore Sennacherib, anche questo è un nome famoso di un re assiro, Sennacherib chiuse le frontiere con la Media e perciò Tobi non poté più riscuotere il suo credito. Perché? Perché c'erano oltre 350 chilometri di distanza e le frontiere erano ormai chiuse. Tobi viene presentato come un ebreo molto retto, anche quando divenne povero, perché una persona che ha un patrimonio ma non può utilizzarlo perché non è a sua disposizione diventa povero. Però Tobi aveva una moglie di nome Anna, molto abile nei lavori di ricamo, e perciò aveva dei clienti ricchi. Tobi viveva alla lettera i consigli della legge, tra cui c'è il dovere di seppellire i morti. Non poteva tollerare che un ebreo, o morto o ucciso, rimanesse insepolto. Bisognava dargli onorata sepoltura. Un giorno, mentre era in procinto di iniziare il suo pranzo, ebbe notizia di un morto abbandonato su una piazza. Immediatamente lasciò ogni cosa per dare sepoltura al cadavere. Poi, stanco, si addormentò accanto al muro della casa, senza accorgerci che sopra di lui c'era un nido di rondini. Gli caddero sugli occhi gli estrementi di quegli uccelli e rimase cieco. Ma non si ribellò alla sua sorte. La moglie, Anna, provvedeva coi suoi lavori al mantenimento della famiglia e un giorno, oltre al salario, ricevette in dono un capretto e vivo, portato in casa, il capretto belava e Tobi si preoccupò dicendo che quel capretto non era previsto nel contratto di lavoro e che forse era stato rubato e che dunque non si poteva tenere qualche cosa che non si fosse sicuri che era ben acquisito. Anna si adirò per gli scrupoli del marito ritenendoli eccessivi. Tobi, quando il figlio Tobia ebbe un'età sufficiente, ma era ancora molto giovane, decise di inviarlo, di correre dei pericoli, inviarlo in Media, a Rage, per recuperare il suo credito. Però non si poteva mandare un ragazzo giovane che non aveva mai percorso quella strada, che non conosceva l'itinerario, non conosceva anche come si trattano gli affari, così da solo. Occorreva trovare una guida che potesse scortare il giovane in un viaggio così lungo. E furono fatte le ricerche e fu trovata una guida che offriva garanzie e i due si misero in viaggio col loro cane. È una storia meravigliosa anche questo del viaggio. E come in tutti i viaggi non mancarono le avventure, perché al guado di un certo fiume furono aggrediti da un pesce che fu prontamente ucciso, e poi col fiele del pesce venne preparata una medicina che poi avrà una funzione in seguito molto importante. Giunti a Rage, in Media, Tobia conobbe la storia di Sara. Era la figlia del depositario del denaro paterno. Era afflitta da un demonio che uccideva i suoi promessi sposi la sera del matrimonio. Ne ebbe pietà. Pregò lui e la ragazza, e pregò Dio di concedere la salute e un matrimonio retto, perché non si univano così per seguire gli istinti, ma per creare una famiglia e per vivere in attesa così di passare all'altra vita, alla vita definitiva nell'oltretomba. E Tobia pregò Dio di concedere felicità al suo matrimonio, e così avvenne. Era stato avvertito del pericolo che correva, ma la sua preghiera viene accolta da Dio in un certo senso. Ecco, il bene compiuto da Tobi, dal padre, viene in un certo senso premiato. Il ritorno dal viaggio fu ugualmente felice. A questo punto occorreva ricompensare il giovane che aveva guidato Tobia in un viaggio così lungo, così avventuroso, e che aveva procurato anche la medicina per guarire la cecità di Tobi. Infatti, dal fiele di quel pesce si era fatto una specie di collirio che restituì la vista a Tobi. E quella famiglia era gente che si intendeva di affari, e quindi si chiedono: qual è il premio giusto per il recupero del credito, per aver guidato con successo in Media un viaggio lungo e difficile il giovane e inesperto Tobia? E sembrò giusto che la metà del credito recuperato occorreva offrirlo allo straniero che aveva avuto tanta cura del viaggio. E a quel punto lo straniero si rivela e dice di essere l'arcangelo Raffaele, uno dei 7 arcangeli che sta sempre davanti a Dio, inviato per proteggere e condurre a lieto fine quel viaggio del giovane Tobia, perché la preghiera dei fedeli e le loro opere buone sono sempre accolte da Dio. E detto ciò, l'arcangelo Raffaele scomparve. A questo punto anche noi facciamo un breve periodo così di riflessione, di riposo, e poi riprenderemo con il libro di Giuditta. Anche lì, il libro di Giuditta è un romanzo storico con finalità educative. Anche qui ci sono nomi famosi di re come quello di Nabucodonosor, e c'è il pericolo estremo corso da una città che si chiama Betulia, che significa casa di Dio, ma nessuno sa localizzare questa Betulia, perché non sappiamo neppure se sia mai esistita. La chiesa, la città è assediata e non si sa come possa salvarsi. Alcuni consigliano la resa, perché se non ci si arrendeva, gli uomini venivano uccisi, le donne e i bambini resi schiavi. Quindi questa era la condizione degli assediati. Ma i migliori, i capi della città, si oppongono. C'è una vedova ancora molto giovane e bella di nome Giuditta, ma anche il nome di Giuditta significa ebrea. Giuditta significa una donna di Giuda, e quindi anche questo potrebbe essere un nome così, in un certo senso, inventato. Essa raccomanda di resistere perché ritiene di sapere come potrà fermare il capo supremo della spedizione, che si chiama Oloferne. Giuditta, infatti, si reca da Oloferne con una schiava e gli promette la resa della città. Si adorna nel modo più splendido e poi si presenta con una sua ancella che trasporta un raffinato banchetto nella tenda di Oloferne, il quale a sua volta dà ordine ai suoi uomini di non disturbarlo per tutta quella notte. Dai cesti viene estratto il cibo succulento e senza dubbio non può mancare il vino, che viene versato in misura abbondante all'avido Oloferne, che alla fine si ubriaca, si addormenta. Giuditta prende a quel punto la spada del tiranno, gli taglia la testa e poi la mette nella cesta, la copre col drappo e abbandona il campo del nemico. Infatti, avendolo fermo comandato di non disturbarlo fino al mattino, le due donne possono andarsene sicure. La mattina, quando le guardie si accorgono della morte del comandante, tutti vengono colti dal terrore, non sanno di preciso che cosa fare, si intralciano l'un l'altro e finiscono con l'abbandonare l'assedio della città di Betulia e di darsi alla fuga, si salvi chi può. La popolazione vorrebbe acclamare Giuditta, che al contrario non rinuncia alla sua vedovanza, ma prosegue nella sua vita di preghiera e di solitudine. E forse è opportuno così sottolineare che la morale raccontata dal racconto è quella dell'Antico Testamento, e l'Antico Testamento ordinava di amare gli amici e odiare i nemici, da trattare come meritavano le azioni dei nemici. E Gesù nel Nuovo Testamento dice: fu detto dagli antichi, ma io vi dico che anche coi nemici bisogna amarli, e se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, offrigli anche la sinistra. Se uno ti chiede il mantello, dagli anche la tunica. Significa che il perdono cristiano è un fatto che viene introdotto nella nuova legge, che insomma il cristianesimo è un completamento della legge antica, e gli ebrei mantengono questa morale dell'antica legge e quindi amano gli amici e odiano i nemici, e quando hanno il potere sanno anche percuoterli con durezza, perché non hanno ricevuto e non hanno accolto l'insegnamento del Nuovo Testamento. Io credo che occorre sottolineare il fatto che Giuditta è una donna. E presso i semiti le donne, come ancora adesso per i musulmani, hanno uno statuto giuridico molto modesto. Le donne devono stare sotto l'autorità paterna fino al matrimonio e poi sotto l'autorità del marito dopo il matrimonio. Quindi questa è la condizione della donna asimmetrica. E la pienezza della legge di Israele è per gli uomini. La preghiera è un obbligo per gli uomini. La frequenza della della sinagoga è obbligatorio per gli uomini, non per le donne. Le donne in un certo senso hanno uno statuto di grande dignità, ma il messaggio di Dio è diretto soprattutto agli uomini, forse perché gli uomini sono più difficili da governare rispetto alle donne. Giuditta è vedova, Eric preferisce rimanere vedova indipendente da ogni tutela, e la provvidenza divina è davvero grande, se può ricorrere anche a una donna per salvare tutto il popolo. Anche questo è un insegnamento così molto sottile di questo libro, e le donne, anche le donne sono nel popolo di Dio, sono estremamente importanti. Le feste, al termine del libro, le feste a Betulia per la liberazione furono grandiose. Il bottino di guerra fu portato a Gerusalemme e gli ultimi anni della vita di Giuditta furono gloriosi, ma nessuno ottenne la sua mano. Anche questo è interessante, perché al contrario di quello che avveniva per gli ebrei, la vedovanza, il mantenersi così fedeli al primo marito, al ricordo del primo marito, non era considerato un dovere morale, un pregio. E quando più vicina a morte, Giuditta distribuì tutti i suoi beni tra i parenti del marito, Manasse, e per molti anni dopo la sua morte il paese fu libero da attacchi del nemico. Io credo che con questo libro noi abbiamo tutta una serie di insegnamenti che sono di meravigliosa ricchezza. E il libro, ripeto, non va letto cercando i sicuri riferimenti storici, bisogna cogliere il significato morale della storia. Anche il libro di Esther è molto singolare, e l'ambientazione è al tempo dell'impero persiano. Ripeto così le date per collocarci nel tempo, e nel 538 avanti Cristo Ciro, re dei persiani, dopo aver riunito Media e Persia in un unico regno, Ciro sconfigge in modo drammatico i babilonesi e conquista tutto il territorio compreso tra i due fiumi, il Tigri e l'Eufrate, e concede agli ebrei di esiliati a Babilonia, se lo vogliono, non obbliga, se lo vogliono, di tornare col suo favore a Gerusalemme. E un certo numero di ebrei lascia Babilonia, l'esilio, e torna a Gerusalemme, ricostruisce le mura della città, ma soprattutto ricostruisce il Tempio. Il Tempio di Salomone era stato distrutto e viene ricostruito, anche se in misura più piccola, in un certo senso più povero rispetto al primo Tempio. Però questo secondo Tempio è quello visitato da Gesù e fu a sua volta distrutto nell'anno 70 d.C. al tempo di Tito Vespasiano, figlio di Vespasiano, che poi diventerà a sua volta imperatore romano. Ecco, io credo che se noi teniamo presente questi dati storici, comprendiamo perché nella storiografia ebraica il nome di Ciro è considerato quello di un benefattore degli ebrei, quindi è considerato un uomo del destino, un uomo che ha fatto qualche cosa di estremamente importante per la storia degli ebrei. E noi sappiamo, così da fonti storiche, che la caduta del secondo Tempio, per esempio, è stata immortalata dall'arco di Tito a Roma, in cui si vede la menorah, il famoso candelabro a sette braccia, che viene portato a spalla a Roma per ornare il trionfo romano, e venne posto nel Tempio di Vesta, e a sua volta, quattro secoli dopo, il famoso candelabro a sette braccia venne catturato dai Visigoti nel 410 d.C. e andò perduto. C'era stato a Roma, a Gerusalemme, ci fu un tentativo di ricostruire un terzo tempio a Gerusalemme al tempo di Giuliano l'Apostata, tra il 361 e il 363. Erano stati raccolti molti materiali, travi di cedro, ci fu un misterioso fuoco e un terremoto che calcinò le pietre, bruciò le travi, certamente non a seguito di un sabotaggio da parte dei cristiani, perché un gesto del genere sarebbe stato punito. Ecco, potremmo dire che anche il libro di Ester è un romanzo che di storico ha soltanto la cornice narrativa. E Assuero forse è la forma ebraica del nome Serse, che era il tipico nome di un re persiano. Ripudia la regina Vasti, che non ha accettato di partecipare a un banchetto ufficiale. Egli decide allora, dopo averla ripudiata, di sposare la donna più bella del suo impero. E la donna scelta si chiama Ester, che è nipote di Mardocheo, un pio ebreo che a suo tempo ha sventato un attentato ai danni di Assuero. E la cosa era stata registrata nei libri storici presenti a corte. Perciò Mardocheo era accolto a corte con ogni onore, ma come in ogni corte che si rispetti ci sono anche gli invidiosi, coloro che soffrono per la fortuna altrui. E questo è il caso di Aman, che riesce a strappare ad Assuero, divenuto a sua volta visir, il comandante, insomma, il numero due dell'impero, di ordinare a tutti i satrapi, l'impero era diviso in satrapie, 127, e l'impero persiano è il più grande, prima di Roma, e forse anche il più splendido per i contenuti, per l'arte, per la sapienza di governo. Insomma, nella storiografia ebraica il periodo persiano è in un certo senso il più felice, quello in cui gli ebrei hanno potuto raccogliere tutta la loro letteratura, hanno potuto vivere in autonomia, sudditi certo dell'impero persiano, ma potevano regolarsi per quanto riguarda la religione, il tempio, regolarsi come se fossero autonomi. E certamente l'impero persiano era governato da leggi rigorose. Una delle leggi rigorose riguardava il fatto che una decisione, una volta presa, doveva ineluttabilmente essere realizzata alla lettera, così come suggeriva la legge stessa. E Aman riesce a strappare da Assuero un decreto che ordina a tutti i satrapi dell'impero persiano di procedere al massacro di tutti gli ebrei da effettuare un certo giorno, naturalmente sotto accusa che gli ebrei stavano tramando una ribellione. Mardocheo, che frequenta la corte, è ebreo, riesce a sapere questo decreto segreto che doveva prevedere questa specie di pogrom terribile nei confronti degli ebrei, e quindi corre ad avvertire la regina Esther del pericolo che corre tutto il suo popolo. Occorre sventare una trappola mortale di quel genere. Il sistema di governo persiano prevedeva però che quando un decreto fosse stato comunicato venisse eseguito senza subire modifiche, e a quel punto Mardocheo ricorda ad Assuero di avergli salvato la vita e che il ministro Aman in realtà mira a succedere ad Assuero, non è un ministro fedele. Perciò, in tutta segretezza, Assuero fa impartire l'ordine che gli ebrei di ogni satrapia, con un qualche giorno di anticipo rispetto alla data prevista dal primo decreto, quello di Aman, che tutti gli ebrei si riuniscono e precedano i loro nemici quando vengono allo scoperto e li sconfiggano prima di nuocere, prima di avere la possibilità di nuocere agli ebrei. E così avviene il giorno che doveva segnare il massacro degli ebrei, si apre col massacro dei loro nemici, diventati davvero palesi come traditori. Aman, il ministro infedele, viene impiccato al palo preparato per Mardocheo. In tutto l'impero fu indetta una festa dei Purim, che da allora tutti gli ebrei festeggiano ancora adesso, ogni anno, con banchetti e regali agli amici. Io credo che, così per quello che ho compreso, che il libro non è molto antico, venne composto intorno al 150 avanti Cristo, in lingua ebraica, e un poco più tardi furono aggiunti alcuni capitoli in lingua greca per celebrare la provvidenza divina che assiste il suo popolo per mezzo di una donna che anche in questo caso ha operato per la salvezza del suo popolo. Ecco, io credo che questi sono, in breve riassunto, i contenuti più interessanti di questi quattro libri, che sono, per così dire, alla lettura, opere deliziose che noi non dobbiamo trascurare. E a commento di quanto ho tentato di dire, possiamo aggiungere che non è mai opportuna una lettura fondamentalista della Bibbia, affermante che tutto ciò che troviamo scritto è parola di Dio da osservare alla lettera. È scritto così e dunque si deve fare così. La Sacra Scrittura accoglie testi che vanno dall'inizio del secondo millennio avanti Cristo fino alla morte dell'Apostolo Giovanni, avvenuta intorno all'anno 100 della nostra era. Nel corso di 2000 anni il linguaggio ha subito cambiamenti straordinari. La formulazione delle leggi è stata sottoposta a mirabili mutamenti di prospettive, ma è soprattutto Cristo che ha indicato, per così dire, una benigna interpretazione della legge secondo la mente del legislatore, che sfocia nella misericordia, nel trattare i nemici come persone che stanno errando, da riportare, se è possibile, sulla retta via. E soprattutto va evitato ogni lettura della Bibbia che si trasformi in nazionalismo, nella celebrazione di una nazione sopra tutte le altre, ivi compresa la primogenitura, che colloquerebbe il popolo ebreo sopra tutti gli altri. Gli uomini hanno dato pessime risposte alla bontà di Dio, al punto da subire la distruzione del diluvio. Fu salvato Noè, ma ancora una volta ci fu il pericolo di un impero umano su tutti gli uomini, rappresentato dalla costruzione della Torre di Babele. La moltiplicazione delle lingue umane rese impossibile un impero universale dei più forti e violenti. La storia della salvezza successiva passò attraverso le lezioni di Abramo, che lasciò il benessere e la sicurezza di Ur dei Caldei, divenendo un pastore errante. Seguirono Isacco e Giacobbe con i 12 figli, che poi sono gli eponimi delle 12 tribù di Israele. Giuseppe ebbe l'incarico di salvare la famiglia dalla carestia, e il clan familiare poté trasferirsi in Egitto, che in quel momento rappresentava il vertice della potenza della civiltà mondiale. Nel corso di 200 anni il clan di Giacobbe divenne un popolo numeroso che seppe trarre frutto dalla cultura egiziana, ma senza perdere la missione di stirpe eletta per portare un messaggio di salvezza a tutti gli uomini. Mosè è un ebreo cresciuto nella sapienza egiziana, illuminato da Dio, che gli assegna un compito grandioso, quello di far uscire il popolo ebreo dall'Egitto e farlo entrare nella terra promessa ai suoi padri. L'esodo dall'Egitto è l'esperienza massima degli ebrei, fondamento della loro festa religiosa più importante. E Mosè ricevette sul Sinai la legge perfetta, che rese un piccolo popolo indistruttibile nei confronti delle grandi potenze di allora. Giosuè poté entrare nella terra promessa attraversando il Giordano in modo miracoloso. Per circa due secoli il popolo ebreo fu retto dai giudici, che erano i capi civili e militari nei periodi di massimo pericolo. Poco prima dell'anno 1000, le grandi potenze del tempo, l'Egitto, la Siria, la Mesopotamia, l'Asia Minore, entrarono in un periodo di crisi interna che permise a Israele di aspirare a una monarchia nazionale con burocrazia ed esercito centralizzati. Israele ebbe Saul, Davide e Salomone, celebrati come re e condottieri vittoriosi, addirittura con flotte che arrivavano fino in Spagna e in Etiopia per importare argento e oro. La monarchia costava troppo e le tasse divennero oppressive e perciò il regno si spaccò, Israele a nord con capitale Samaria e Giuda a sud con capitale Gerusalemme. Nel 722 avanti Cristo il regno del nord finì sotto il dominio di Sargon II, l'Assiro. Il regno di Giuda finì nel 587, al tempo di Nabucodonosor, re di Babilonia. E io credo che questi sono i riferimenti storici, quelli che hanno una certa sicurezza. Nel periodo persiano, dal 538 al 335 avanti Cristo, gli ebrei ebbero il modo di poter elaborare tutte le loro tradizioni che sono confluite nell'Antico Testamento, che è la premessa del Nuovo Testamento. Quindi la storia della salvezza ha ottenuto una specie di codificazione. Io auguro anche in questa sera che segue la Pasqua cristiana, ma che ricorda anche la Pasqua ebraica, per ricordare l'importanza che ha per ciascuno di noi la lettura accanto al Nuovo Testamento, la lettura dell'Antico Testamento, perché sembra che l'Antico Testamento diventa chiaro alla luce del Nuovo Testamento, così come il Nuovo Testamento riceve luce a sua volta e spiegazioni dalla conoscenza dell'Antico Testamento. Cari ascoltatori, buonasera.
Radio Mater, abbiamo appena ascoltato la storia della salvezza, Bibbia, Antico e Nuovo Testamento. Ringraziamo il professor Alberto Torresani per questa bella lezione sui libri di Ruth, Tobia, Giuditta ed Ester. Adesso lasciamo spazio all'informazione con il radiogiornale da Radio Vaticana in differita.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, sabato 26 aprile, in piazza San Pietro, l'ultimo saluto del mondo a Papa Francesco. Oltre 250.000 i fedeli presenti. Il cardinale Re nell'omelia ha scelto di donarsi fino alla fine. La bara di Francesco attraversa Roma sulla Papa Mobile, sempre accompagnato dalla sua gente. Poi la tumulazione a Santa Maria Maggiore, dove il pontefice ha scelto di essere sepolto. Più di 160 delegazioni da tutto il mondo. Incontro Trump-Zelensky nella Basilica Vaticana prima delle esequie. La Casa Bianca è stato molto produttivo. Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Il mondo ha dato l'addio a Papa Francesco. I funerali di Bergoglio in una piazza San Pietro gremita di fedeli oltre 250.000. A sinistra dell'altare 220 cardinali e gli altri rappresentanti della curia. A destra le 160 delegazioni, 5.000 i concelebranti della messa esequiale presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio. È stato un Papa in mezzo alla gente con un cuore aperto verso tutti, ha detto il porporato nell'omelia ricordando i suoi innumerevoli appelli per la pace. Tiziana Campisi.
Un lungo applauso si leva da Piazza San Pietro e da tutta Via della Conciliazione quando il feretro di Francesco viene portato dalla Basilica Vaticana sul Sagrato. È il giorno dell'estremo saluto a Papa Bergoglio. 250.000 i fedeli che sin dalle prime ore del mattino hanno gremito le strade intorno al Vaticano. Nell'abbraccio del Bernini, cardinali, vescovi, presbiteri, 980 in totale, ma più di 4.000 sacerdoti hanno concelebrato la liturgia da diverse postazioni. Capi di Stato, di Governo e più di 160 delegazioni, oltre a rappresentanti di diverse religioni,